Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Sono Daria Bergman, lettrice di scambio presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova, dove insegno lingua tedesca. Oggi vi parlerò della mia città natale, Hannover, una vera e propria città invisibile, come a volte mi sembra. Let it go, what's the use in holding on? Can we find a way where we could spend some time alone? Quando la gente mi chiede da dove vengo, rispondo Hannover e poi mi vedo costretta a ripetere Hannover con l'accento italiano. Il volto del mio interlocutore si illumina leggermente. Ah sì, Hannover 96, mi sento dire una volta su due e ogni volta mi irrito un po' perché una squadra di calcio è più conosciuta della città in sé, che poi è il capoluogo della Bassa Sassonia, il secondo stato federale più esteso della Germania dopo la Baviera. A volte, se chi ho davanti è una persona più curiosa, o magari semplicemente perché vuole camuffare il fatto che non sa nulla della città, mi chiede dove si trovi, vicino a Berlino o vicino a Monaco. Qui in Italia la gente spesso non riesce a localizzarla su una mappa, e così provo a rispondere. A sud di Amburgo, ma alla stessa altezza di Berlino. Più o meno tra Berlino e Amsterdam. Insomma, nel sud e nord. Forse una localizzazione un po' confusionaria, ma decisamente orientativa. In ogni caso, ho l'impressione che il nome della città, il cui nome originario, Honofere, presumibilmente voleva dire Am Hohen Ufer, sull'alta riva, qui in Italia non evochi alcuna immagine nella mente. Ma il fatto è che anche nella stessa Germania è così, o peggio, la gente ha un'immagine negativa di questa città, che è stata fondata in epoca medievale sulla riva del fiume Leine. Mi ricordo un calendario mensile da appendere alla parete che anni fa trovai in una libreria, intitolato Hannover, die Stadt mit dem gewissen Nichts, ovvero Hannover, la città con il certo niente, affermazione che prende in giro il detto das gewisse etwas, il certo qualcosa. Ognuna delle 12 pagine del calendario mostrava un cielo azzurro e poi in un angolino dell'immagine un frammento, un accenno ad un monumento di Hannover, come per esempio la coda della statua del cavallo alla stazione, che ha marcato il modo di dire di noi hannoveresi, ci vediamo sotto la coda. Non so perché Hannover sia così. In qualche modo sconosciuta, sottovalutata, a volte forse persino disprezzata, senza che le venga riconosciuta una propria identità locale. Facendo una ricerca su internet, compaiono innumerevoli articoli con titoli come «La città forse più sottovalutata del mondo», «Goethe Institute Canada», «Hannover, perché la città ha un'immagine così noiosa?», T-Online, o addirittura «Da dove viene l'odio per Hannover?», Süddeutsche Zeitung. Mi sono anche imbattuta in un forum Reddit, un vero e proprio rabbit hole, in cui gli utenti discutevano del perché Hannover è considerata brutta e noiosa, così come suonava la domanda proposta. E le risposte che ho letto erano le più svariate. C'era chi sosteneva «La città semplicemente non ha carattere, se fosse un colore sarebbe probabilmente beige». Chi invece, con una punta di ironia, scriveva «Psst, vuoi affitti più alti e attirare tutti gli hipster? Hannover è davvero brutta». E poi un altro utente arrivava a una conclusione che, credo, colga perfettamente nel segno. L'immagine di Hannover è un buon esempio dell'effetto Mandela. Solo una minoranza dei tedeschi è mai stata lì, al di fuori dell'area intorno alla stazione del centro immediato, ma tutti hanno comunque un'opinione su Hannover, che viene spesso ripresa anche dai comici. Un cabarettista, una volta, in una sua canzone sul capoluogo della Bassa Sassonia, cantava «Hannover è amore a terzo sguardo». E sembra proprio così. Chi si trasferisce in questa città, e anche i miei non sono hannoveresi di origine, rimane volentieri, ma soltanto dopo aver superato la stazione e la zona commerciale circostante, che, ammettiamolo, è il prototipo del centro urbano tedesco del dopoguerra senza anima. E questo uscire dagli schemi e dai luoghi comuni inizia già appena si esce dalla stazione centrale, dove da un tombino esce della musica. Sì, proprio così, avete capito bene. Si tratta di un tombino. In realtà, un'installazione artistica a pochi passi dalla stazione
da cui proviene la musica, grazie a dei dispositivi audio installati nel sottosuolo. Ho riflettuto a lungo su come parlarvi di questa città in cui ormai non vivo più da 12 anni, perché ci tenevo che questo mio racconto mostrasse che Hannover è una città che merita, e poi perché ogni volta che qualcuno mi dice «Ah, Hannover, è un po' noiosa, eh?», mi viene da difenderla. Hannover, innanzitutto, ha molti aspetti positivi. Se chiedi ad un abitante del posto, ti parlerà sicuramente della Eilenriede, presumibilmente la più grande foresta urbana d'Europa. Io, che sono cresciuta proprio in centro città, vivevo a soli 5 minuti a piedi da questo enorme bosco che è una vera e propria foresta vergine. Certo, ero una ragazza di città, ma quando nevicava andavo in slitta sul Rodelberg, una piccola collinetta dentro al bosco, mentre quando era bel tempo ci facevo passeggiate e picnic. Ed ecco che sono già rientrata nella sfera dei fun facts. E forse sarà così che vi presenterò la mia città natale, in un caleidoscopio di fatti, ricordi e curiosità. Inizialmente pensavo di proporvi una passeggiata virtuale lungo il Roter Faden, linea rossa, un percorso turistico segnalato da una vera e propria linea rossa lunga 4 km, tracciata sul selciato della città e che conduce a 36 monumenti e luoghi di importanza culturale e storica. Se vi verrà la curiosità di visitare la città, questo può essere un ottimo modo per attraversarla, però questa passeggiata virtuale mi sembrava poco creativa per il nostro podcast. Intanto vi posso dire che gli hannoveresi vanno molto fieri della qualità della vita. In una classifica del 2026 delle città più vivibili, Hannover ha occupato il 16° posto su 10.000 luoghi. È una città a misura d'uomo, con 550.000 abitanti, comparabile a Genova. Ci sono università e cultura, è ben collegata lungo le principali autostrade e linee ferroviarie nord-sud e est-ovest. Ci si sposta sempre in bici, una cosa che mi manca molto qui a Genova, dove sia la mancanza di infrastrutture, sia le salite lo rendono più difficile. Hannover è infatti una città di pianura, dove si può pedalare senza troppa fatica, con lo sguardo che può godere del tanto verde e dell'abbondante acqua. Già, tanto verde. Oltre alla Eilenriede, la foresta urbana di cui vi ho già parlato e che ha una estensione addirittura doppia rispetto al Central Park di New York, ci sono numerosi parchi. L'11,4% della città è costituito da aree verdi. Molto famosi sono gli Herrenhäuser Gärten, i giardini reali di Herrenhausen, un complesso di 4 giardini in stile barocco alla francese, progettati a partire del 1666 per volere della duchessa Sofia del Palatinato. Solitamente, durante il mese di luglio di ogni anno, in questi giardini ha luogo il Kleines Fest im Großen Garten, il piccolo festival nel grande giardino. Un festival annuale di arti sceniche, con decine di palchi dove vengono presentati, per esempio, comedy, circo, teatro, danza e performance. Fun fact, nel 2016 Angela Merkel ha ricevuto in questo parco il presidente americano Barack Obama. Tanta acqua, ho detto prima. E anche se il mare dista circa 200 km da Hannover, e parliamo del Mar del Nord, abbiamo due fiumi, la Leine e la Ime. Da qualche anno, nella Leine, c'è la Leinewelle, l'onda della Leine, un'onda artificiale per il surf fluviale sul modello della Eisbachwelle di Monaco. Proprio lì accanto, ogni sabato mattina, si svolge il più antico mercatino delle pulci della Germania, attivo dal 1967. Poi c'è il Mittellandkanal, un canale che rappresenta la più lunga via d'acqua artificiale in Germania, e il Maschsee, un lago artificiale lungo 2,5 km nel centro città che i cittadini usano per fare vela, kayak, passeggiate e giri in bicicletta. In preparazione di questa puntata, ho chiesto a chi Hannover certamente la conosce meglio di me. Ho infatti chiesto a mio padre che cosa lui considerasse degno di nota ricordare di Hannover. Lui mi ha detto la cucina. Ci sono due ristoranti con 2 stelle Michelin e altrettanti con 1 stella Michelin. Niente male, vero? E se si parla di cibo, vi chiedo se conoscete Balsen. Io ho visto queste confezioni di biscotti non solo qui in Italia, ma anche in Brasile sugli scaffali dei supermercati. Il più noto in Germania è il Leibniz Keks, un biscotto al burro rettangolare con bordi ondulati. Anche solo leggendo su Wikipedia, si scopre che questo Keks è intitolato a Gottfried Wilhelm Leibniz, filosofo e bibliotecario di corte di Hannover. E per me è un ricordo familiare, perché a soli 5 minuti dalla strada dove sono cresciuta si trova la fabbrica storica e oggi sede della Balsen. Sulla facciata dell'edificio storico si trova un grande biscotto Leibniz dorato sorretto da 2 figure. Un biscotto che qualche anno fa, nel 2013 per essere precisi, è stato al centro delle cronache. Proprio questo biscotto divenne infatti famoso in tutto il mondo quando una notte fu rubato. Il ladro si fece poi vivo, vestito da Cookie Monster, il famoso personaggio del programma Sesamo Apriti, e chiese che Balsen facesse una donazione a un ospedale pediatrico di Hannover. Balsen, perciò, offrì 52.000 pacchi di biscotti a 52 istituzioni sociali se il biscotto fosse stato restituito. Il biscotto fu presto ritrovato appeso alla statua del cavallo davanti al Welfenschloss, una ex residenza dei re di Hannover e oggi sede dell'Università di Hannover. Il responsabile del furto non è mai stato identificato e dopo un po' di tempo il biscotto fu rimesso al suo posto originario. Sempre sul tema del cibo, vale anche la pena citare la cultura dei kiosk. I chioschi, ovvero piccoli punti vendita aperti fino a tardi, dove si comprano snack, bibite, sigarette e cose di prima necessità, e che spesso diventano anche un luogo di incontro nel quartiere. Con oltre 380 chioschi in città e nella regione, Hannover è tra i primi posti in Germania in fatto di chioschi. La cultura dei chioschi è una parte fondamentale della vita quotidiana. Sono diventati luoghi di incontro sociali che vanno ben oltre la loro funzione originaria. Il mio unico ricordo del marco tedesco, avevo 6 anni quando la vecchia moneta fu abolita, risale proprio a una visita al chiosco davanti alla mia scuola elementare, dove, durante la pausa, andavo di nascosto a comprare un sacchetto di caramelle, la cosiddetta bunte tüte, sacchetto colorato, con un marco in mano e mi sentivo molto audace. I chioschi si trovano in tutta la città, ma in particolare lungo la Limmerstraße. È una delle strade più conosciute e vivaci di Hannover e vale la pena passare di lì per visitarla. Caratterizzata da architettura d'epoca, piccoli negozi, ristoranti con cucina internazionale e luoghi culturali, la Limmerstraße rispecchia decenni di apertura, di diversità e di spirito comunitario. Non lontano si trova Limezentrum, un complesso edilizio degli anni 70. Non si può dire in modo gentile, oggi brutto e fatiscente. Con 210.000 metri quadri di superficie, è uno dei più grandi complessi in Germania. Seguendo l'ideale urbanistico dell'urbanità attraverso la densità, qui furono costruiti appartamenti per 1.500 persone, uffici e negozi. Oggi però gli spazi commerciali sono completamente vuoti. I tentativi di riqualificazione continuano da anni, ma sempre con scarso successo. Sono sicura che questo luogo sia già stato preso in considerazione come set per qualche film distopico. In estate, poi, cosa che io a volte faccio, si può noleggiare un kayak in una vicina Strandbar, un bar sulla spiaggia. E sì, si può nuotare e hanno messo la sabbia. E remare lungo il fiume Ime, che offre una prospettiva diversa su questo enorme blocco. Ogni volta a vederlo, provo una sorta di fascino inquietante. Ci sono un paio di altri fun facts che potrei segnalarvi, come il fatto che per oltre 120 anni Hannover e la Gran Bretagna hanno condiviso lo stesso sovrano. Nel 1714, infatti, con la morte della regina Anna, il trono britannico passò a Giorgio I, che era già elettore di Hannover, del casato dei Welfen. Da quel momento, i sovrani britannici furono anche i sovrani di Hannover. I due territori avevano lo stesso re, ma restavano politicamente separati. Questa unione durò fino al 1837, quando in Gran Bretagna salì al trono la regina Vittoria, mentre ad Hannover la legge salica impediva alle donne di regnare. Per questo i due troni si separarono. Vittoria divenne regina del Regno Unito, mentre suo zio, Ernesto Augusto, divenne re di Hannover. E qui possiamo fare un po' di gossip. I Welf ne esistono ancora. Il capofamiglia porta il titolo tradizionale di principe di Hannover, però non hanno più alcun ruolo politico. Dopo l'annessione del regno di Hannover alla Prussia nel 1866 e la fine della monarchia nel 1918, persero ogni potere. I loro titoli nobiliari sopravvivono oggi soltanto come parte del cognome. L'attuale principe, anche lui Ernst August, è già il quinto portatore di questo nome, si è fatto notare nel corso degli anni per diverse eccentricità. La stampa scandalistica lo ha soprannominato a volte Pinkelprinz, il principe che fa pipì, altre volte Prügelprinz, il principe picchiatore. In un'occasione avrebbe colpito un cameraman con un ombrello, in un'altra si dice che durante l'Expo 2000 di Hannover abbia urinato contro il muro del padiglione turco. Perché lo menziono qui? In questa figura controversa troviamo un collegamento inaspettato con Genova. È sposato con Carolina di Monaco, appartenente alla dinastia dei Grimaldi, che a sua volta avrebbe origini proprio a Genova. Anche altrove possiamo trovare ad Hannover un'atmosfera che definirei regale. Per esempio nel castello di Marienburg, che a volte viene chiamato il Neuschwanstein del Nord. La splendida ex residenza dei Welfen, a circa 30 km a sud della città, sembra un castello da fiaba ed è stata utilizzata tra l'altro come set della serie Maxton Hall di Prime Video, serie ormai conosciuta a livello internazionale. Personalmente non l'ho vista, per un'amica nonna noverese e fan della serie, mi ha raccontato un po' di tempo fa che le piacerebbe venire a Hannover e visitare il castello. Questo è il racconto che ho voluto farvi di Hannover e spero di aver reso questa città un po' più visibile e di avervi incuriosito. Sicuramente all'inizio ero un po' indecisa su come presentare una città che a prima vista non sembra avere una forte identità e così sono doppiamente contenta, perché mi sono dedicata un momento per riflettere sulla città e sulle mie esperienze lì e per capire, per voi e per me stessa, cosa ne costituisce davvero la personalità. Penso che Hannover, se fosse una persona, sarebbe un'amica simpatica, concreta, equilibrata, che non ha bisogno di ostentare attraverso apparenze o espressioni eccentriche. Un'amica che ti accoglie a braccia aperte, ma che ti lascia libertà. E dopo tanti anni trascorsi lontana da lei, sono felice di avervela fatta, anche solo un pochino, conoscere.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.